Buonasera, diamo inizio alla convocazione di questo Consiglio Comunale. La parola al segretario per l'appello.
Allora, Maggiorato Loris, Stecca Walter, Felizia Luisella, Businaro Patrizia, Busato Michele, Pietro Marina, Fecchio Simone, pare sia assente.
Per lavoro se riusciva a arrivare.
Brunato Marco,
sta bene.
Stellin Simone, Bosa Matteo.
Sì, volevo dire, sono presente ma non ho ricevuto la convocazione con l'ordine del giorno per questo consiglio. Eventualmente se potete verificare per le prossime volte. Comunque io sono presente, per cui sano eventualmente il vizio di mancata convocazione.
Beh, prego gli uffici che sono qui di verificare perché l'hanno fisicamente mandato, quindi non so se è un problema. Sì, risulta inviato, no? Andremo a verificare comunque, grazie.
Io ho ricevuto la convocazione per la riunione di capigruppo che comunque mi era stata avvisata anche telefonicamente, mentre la convocazione dell'ordine del giorno non è arrivata, a me come a lei, per cui.
Verifichiamo.
Vabbè, verifichiamo, grazie comunque per averlo fatto presente.
Sabadin Giovanna, Celeghin Luciano, sì. Luisetto Pierino. Sì. Scrutatori nominali.
Scrutatori Marina e Celeghin. Stellin. Sì, mezzo di fin qua. Bene, allora iniziamo con alcune comunicazioni. Allora, abbiamo ricevuto comunicazioni dalla provincia che presumibilmente tra il 15 di dicembre e prima di Natale dovrebbe partire l'appalto per la provinciale 19. Quindi questa è una bella notizia, già informata la regione, è stata proprio la regione a stabilire la data. È in corso l'espletamento per la gara della tesoreria, è stato mandato l'invito a tutte le banche locali. Volevo anche ufficialmente ringraziare Megetto Gianni, Bortolotto Riccardo, Fior Silvano e Cagnin Giovanni per aver eseguito gratuitamente i lavori di ristrutturazione della parte monumentale dell'ingresso principale di San Marco. Hanno fatto un lavoro che avevamo un preventivo che si aggirava intorno ai 30-35 mila euro, questo è stato fatto gratuitamente, quindi grazie ai nostri pensionati che hanno fatto veramente un lavoro eccellente. Questo ci ha permesso di non spendere i fondi in questo intervento e di poterli destinare ad altre priorità. Quindi grazie ancora a nome di tutta la comunità a questo spirito altruista che hanno avuto questi cittadini. Primo punto all'ordine del giorno è approvazione verbali sedute precedente. Se non ci sono interventi in merito passerei già alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Ok. Astenuto, Piero Rosetto. Ok, grazie. Secondo punto, approvazione assestamento generale del bilancio esercizio 2014. Quello che andremo a fare, ne abbiamo già discusso all'incontro di capigruppo, c'era presente Celeghin, andremo a vedere l'assestamento. Una prima comunicazione che devo fare è che la famosa Tasi da tassa è passata a imposta, quindi è solamente un giro di poste, agli effetti reali non cambia niente, solamente hanno voluto cambiare la dicitura. La Tasi, l'entrata prevista di 540 mila euro, quindi andiamo a vedere la parte delle minori entrate di parte corrente. Poi abbiamo come minori entrate 500 euro per diritti di rilascio di carte d'identità e non abbiamo ricevuto, contrariamente agli anni scorsi, erogazioni liberali per 2.500 euro. Per quanto riguarda i vinci trasferimenti a carattere generale dello Stato, abbiamo avuto come maggiori entrate 50.000 euro derivanti dalle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti. Questo è stato un decreto del Ministero, i dati li ha diffusi solamente il 4 novembre, quindi solo dal 4 di novembre noi siamo venuti a conoscenza di questi 50.000 euro in più. Poi abbiamo un rimborso straordinario per l'IRAP e pratiche sociali di 6.000 euro. Questo ci porta a una totale di maggiori entrate di parte corrente 596.000 euro. Attenzione che di questi 540.000 non sono altro che un giro di descrizione che da tassa passano a imposta. La differenza di maggiori entrate correnti che vengono impiegate in maggiori spese correnti e investimento sono 53.000 euro. Abbiamo avuto minori spese di parte corrente, leggo perché sono pochi numeri questa volta, quindi con poco riusciamo anche a dare un chiarimento, visto che l'altra volta avevo corso un po' troppo veloce. Contribuenti diversi in campo sociale, abbiamo avuto minori spese correnti per 2.000 euro, abbiamo avuto maggiori spese di parte corrente, 4.000 euro di sgravi e rimborsi di tributi comunali, manutenzione ordinaria cimiteri e servizi 3.000 euro, contributi a cooperative di garanzia 1.000 euro, contributi e sussidi a favore di bisognosi 2.000 euro e un fondo di riserva l'abbiamo portato a 40.000 euro. Qualcuno potrebbe chiedersi come mai così alto il fondo di riserva. Allora partiamo da un passo prima. Noi abbiamo un saldo patto, il famoso patto di stabilità, ci obbliga ad avere un saldo cassa di 257.000 euro. Detto in modo improprio, sarebbe il nostro utile che abbiamo in cassa e non possiamo spendere. Ricordiamo che abbiamo in cassa 4.700.000 euro, ogni anno lo Stato ti obbliga ad avere un patto di stabilità, un saldo attivo per quanto riguarda il patto di stabilità, il nostro patto sono 257.000 euro che non possiamo spendere. Poi abbiamo questo fondo di riserva, abbiamo questi 40.000 euro che sono sempre soldi nostri, però li abbiamo messi su questa posta a disposizione come riserva perché anche questi non abbiamo la capacità di spesa, cioè abbiamo i soldi ma i vincoli ci obbligano a non spenderli, quindi alla fine abbiamo quasi 300.000 euro di cassa fermi lì che non si possono toccare. Questi sono i vincoli e noi dobbiamo rispettare queste regole. Mentre per quanto riguarda le maggiori spese di titolo secondo come investimenti, abbiamo messo 5.000 euro come rimborso di oneri. Abbiamo visto e lo abbiamo confrontato con i dati degli anni precedenti, grosso modo ogni anno ci sono dei 4, 5, 7.000 euro di oneri di urbanizzazione dei quali i cittadini chiedono la restituzione perché hanno deciso di non procedere alla costruzione. Ok. Io avrei finito se ci sono degli interventi in merito.
Sì, buonasera a tutti intanto. Allora, Sindaco, questa volta per quanto riguarda le variazioni di bilancio non ci sono grosse cifre che entrano in atto. Volevo solo fare una precisazione, non è che il valore complessivo del fondo riserva sia di 40.000 euro, è l'incremento che fa con questa variazione di 40.000 euro, per cui arriviamo ad avere un fondo riserva complessivo, se non ricordo male, di 52.000 euro e qualcosa. Ecco, questi sono soldi a disposizione dell'amministrazione che sostanzialmente con una delibera di giunta possono essere impiegati e spesi entro l'anno corrente. Perché no? No, per conto mio tecnicamente sono soldi a disposizione dell'amministrazione che entro il 31/12/2014 può spendere, può impegnare.
Impegnarli è una cosa, poi fare i pagamenti.
Impegnarli e spenderli. Ecco, una cosa le chiedevo, come mai sono stati messi questi soldi solo a fondo riserva e invece non sono stati eventualmente imputati a dei capitoli specifici dove potevano esserci delle esigenze? In modo particolare, ecco, mi viene in mente una cosa che è quella della messa in sicurezza dell'edificio delle scuole materne di San Marco, ad esempio, dove c'è la necessità di realizzare una scala antincendio per poter rendere agibile il piano superiore, oppure altri interventi nell'ambito della cultura o comunque su dei capitoli specifici per cui si potesse sapere già in partenza dove questi soldi andavano destinati. Grazie.
Allora, ci siamo confrontati su questo. Una volta impegnati, se poi non abbiamo la capacità di spesa, non si possono rigirare in altri capitoli. Quindi noi li teniamo fermi nel fondo straordinario, nel fondo di riserva. Poi nel momento in cui si decide, al momento che c'è la possibilità di spesa, decidiamo dove andarli fisicamente a erogare. Abbiamo un grosso problema con il pagamento, proprio fisicamente poterli... E quindi abbiamo visto in altri capitoli ci sono dei soldi, non possiamo girarli a investimenti o spese particolari proprio perché sono legati e quindi rischiano di andare in avanzo. Siccome dal prossimo anno ci cambia anche la contabilità, cerchiamo proprio di impegnarli nei capitoli dove poi siamo certi di poterli spendere. Noi sappiamo già che abbiamo, per esempio, come ha citato lei, la messa in sicurezza dell'asilo, ne abbiamo anche altre priorità per quanto riguarda la sistemazione anche dei cimiteri stessi, che c'è bisogno di proseguire con l'estumulazione, però li teniamo fermi, poi nel momento in cui sappiamo di avere la capacità di poterli anche pagare, poi andiamo incontro. E altrimenti il problema ce lo portiamo il prossimo anno. Quindi il prossimo anno cambierà completamente il regime contabile, quindi cerchiamo di rimanere più puliti possibile.
Ma chiedo scusa, sindaco, un'ulteriore precisazione, ma in questo caso comunque, anche se non andranno impegnati e spesi, rimarranno a rimanenza dell'amministrazione?
Sì.
Anche se fossero stati messi su un capitolo specifico, comunque andavano portati come nel privato si dice riscontri attivi, qui come residui sostanzialmente.
Sì, ma vedi, mentre nel privato poi tu puoi decidere da dove spenderli, nel pubblico una volta impegnati su certi capitoli, allora non vogliamo vincolarci.
È una scelta quindi politica amministrativa.
Noi sappiamo già le cose quali sono,
okay,
ci sono da fare, è una scelta, li vogliamo tenere più liberi. Li vogliamo tenere più liberi possibile, sappiamo già, come dicevo prima, quali sono i punti da andare a intervenire per poi destinarli nel momento della necessità.
Sì, volevo chiedere allora se c'era già un'idea su come eventualmente impegnarli, se c'era un indirizzo su questo o se c'erano delle opzioni di spesa per questo fondo di riserva.
Ne abbiamo tantissimi, dall'illuminazione al riscaldamento, sappiamo che proprio qui gli impianti sportivi non hanno più acqua calda perché si sono marciti tutti i tubi.
Certo, no, ma come priorità? Se c'è la possibilità di spendere, dove verranno spesi?
Abbiamo il riscaldamento da mettere a posto, sappiamo che abbiamo l'asilo di San Marco da mettere a posto, la scala per rendere a norma, diciamo, il fatto di poter usare i piani superiori. Dobbiamo fare degli interventi anche sulla pubblica illuminazione, che abbiamo dei pali, alcune zone che sono completamente messe male. Ci fermiamo qua perché con...
Sì, no, tutto non si può fare,
esatto.
Ma ad esempio solo per la scala di San Marco, della scuola di San Marco, dovrebbero essere 30.000 euro,
esatto.
Per cui già solo per quello rimarrebbero 10.000 euro. Chiedevo solo se era già pronta una scaletta degli interventi, pronta per dire i primi 30.000 euro li mettiamo così, i rimanenti 10 li mettiamo da un'altra parte.
Abbiamo più di qualche intervento, diciamo che stiamo aspettando di vedere se riusciamo anche a accedere a qualche bando per avere dei cofinanziamenti. Poi nel momento in cui abbiamo le risposte, abbiamo già i 2-3 punti, cerchiamo di capire se, faccio l'esempio, dobbiamo mettere a norma anche tutto il quadro elettrico qui dell'edificio dove siamo, dobbiamo definire l'agibilità del piano che è qui sopra, che ci sono diversi investimenti, piano acque da rimpinguare, di cose ne abbiamo, lo valutiamo, diciamo, stiamo un po' navigando a vista, tenendo presente comunque sempre le priorità. Può dirti in assoluto la prima, potremmo dire l'asilo, come potremmo dire, ecco, sono anche in scadenza alcune convenzioni, vogliamo anche capire bene come vengono portate avanti queste convenzioni, perché per esempio nel caso degli asili mi sembra di aver sentito voci che non c'è l'interesse di andare avanti più di tanto su alcuni rami perché la perdita è eccessiva. Stiamo valutando, cercare di capire anche con altri soggetti che potrebbero essere eventualmente interessati alla copartecipazione, oppure se si ravvisa la necessità di renderli pubblici. Qualche comune l'ha già fatto e quindi le rette andrebbero abbassate notevolmente. È chiaro che poi vediamo anche le parrocchie che cosa vogliono fare, se vogliono un po' allontanarsi da quello che è la vicinanza alle famiglie, oppure se per un fatto di bilancio sono disposte a fare ulteriori sacrifici, però queste sono cose che verranno concordate insieme con le parti.
No, l'unica preoccupazione, penso comune, sia che questo fondo di riserva non rimanga imprigionato nel patto di stabilità e questi soldi poi no, alla fine non vengano utilizzati.
No, no.
Solo per aggiungermi e allacciarmi un po' al ragionamento che si stava facendo, ecco. È vero, Sindaco, giustamente, cose da fare ce ne sarebbero, immagino che abbiate in mente cosa fare, poi con 53.000 euro si finiscono anche poco, si finiscono anche velocemente. Ecco, cioè, il problema è anche quello che se l'opera pubblica la gestisce, la progetta il Comune, e i tempi si allungano. Lì puoi lavorarci solamente dando un contributo, ad esempio sull'asilo di San Marco, essendo che la gestione è della parrocchia, ecco che tu girando il contributo alla parrocchia l'opera possono farla che l'anno prossimo. Un'altra cosa potrebbe essere anche la soluzione per gli impianti sportivi che hanno reso, anche a me oggi mi hanno detto che hanno questo problema, perché tanto qua ero a vedere la partita ieri, e anche lì puoi dare un contributo alla società, il lavoro se lo fa la società, ecco, se lo gestissi così puoi accorciare i tempi e i soldi li puoi dare a modo di contributo.
Sì, ma in effetti proprio è qui il punto, è da capire, perché una volta che tu li metti nel capitolo contributi non li puoi più dopo girare come spesa di investimento, per cui nel momento che abbiamo chiaro esattamente se possiamo spenderli, perché il problema è che questo, se possiamo spenderli, cioè noi non abbiamo la cassa per poterli spendere in questo momento, perché questi sono i vincoli. Poi c'è un altro problema emerso che non è molto, dentro le scuole elementari di Castelmigno sta piovendo di nuovo, hanno già fatto dei sopralluoghi, ci sono le guaine staccate, è vero, hanno fatto la parte della palestra, adesso c'è da prendere in mano di nuovo la parte dell'atrio e sono già in altri 7-8 mila euro, cioè non è che non abbiamo le idee dove spenderli, perché il patrimonio è grande e gli interventi da fare sono molteplici. Bene, se non ci sono altre indicazioni passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Ok, grazie. Il punto 3 è ripartizione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti la chiesa e gli altri edifici religiosi. Chiedo scusa, dobbiamo votare l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato. Riprendiamo il punto 3. Oneri di ripartizione. Ecco, la quota da ripartire relativa agli anni 2012-2013 sono gli oneri secondari di urbanizzazione, cioè l'8%, ammontano a 22.000 euro. Abbiamo fatto un giro di telefonate, ci siamo confrontati con le varie parrocchie, non è che mancano gli interventi da fare su qualsiasi parrocchia, anzi chi deve rifare il tetto, chi la facciata, chi la messa in sicurezza, chi le rampe. Allora abbiamo cercato di mettere in piedi un sistema senza di volta in volta andare a chiarire il meccanismo di riparto. Allora ci siamo confrontati con comuni limitrofi e abbiamo deciso di portare avanti questa metodologia. Di quello che c'è da dividere, il 50% della somma viene diviso per le tre parrocchie, perché tutte e tre hanno una parrocchia, hanno una chiesa. Il rimanente 50% della somma viene diviso in rapporto al numero degli abitanti per singolo paese. Va da sé che la parte dal Leone la fa Resana, a seguire Castelmigno e San Marco. Quindi andremo a dividere 7.000 euro per Castelmigno, 5.384 per San Marco e 9.660 per Resana. Sì, aperta la discussione.
Sì, allora come principio sicuramente valido da un punto di vista teorico, guardando però ecco, gli importi dei lavori che erano stati presentati dalle varie parrocchie, noto una notevole divergenza tra quelle che sono le spese della parrocchia di Resana, le spese della parrocchia di San Marco e quelle di Castelminio. Per cui con questo sistema credo che, approvata adesso appunto la delibera, le parrocchie si adegueranno subito, vuol dire tanto non serve che presenti numeri consistenti, basti che presenti una cifra, grosso modo, che copra i potenziali oneri di organizzazione da dividere, e io sono comunque tutelato che mi porto a casa comunque una minima parte, indipendentemente poi dal fatto che devo o non devo intervenire sull'edificio, sulla struttura. Ecco, quindi dico sì, ok, si sente? Prova? Ok, allora no, dico che in questo modo sostanzialmente si adegueranno per gli anni successivi a presentare degli importi di lavoro indipendentemente da quello che effettivamente dovranno effettuare, perché tanto siamo già in partenza, com'è la situazione. Sì, bene da una parte e forse un po' meno bene dall'altra, perché non andremo incontro alle esigenze specifiche magari che la singola parrocchia potrebbe avere in un determinato periodo, in un determinato anno.
Sì, è stata un'osservazione giusta, l'abbiamo fatta, però ricordo per esempio se noi vediamo qui gli importi che la parrocchia di Castelminio ha messo sono solamente 10.000 euro contro i 174.000 di San Marco e i 384.000 di Resana, parlando anche con Ireneo, anche a Castelminio ce ne sono lavori dal sagrato, quindi cioè, a mettere le cifre grandi è facile. Quello che è da capire è questo: all'interno delle parrocchie con la nuova pastorale c'è un grande cambiamento, le parrocchie verranno prima o poi, ma credo nel giro di pochi anni, a diventare un'entità unica, poi sarà il parroco a decidere in base al... Sì.
Ecco, gli edifici rimarranno comunque tre suddivisi, per cui gli interventi dovranno essere fatti non tanto sulla parrocchia ma sull'edificio.
Sì, poi in ogni caso sarà sempre il parroco a decidere quali saranno le priorità. Anche, sappiamo che gli interventi, avendo a che fare con stabili datati, sono tantissimi. Abbiamo visto anche quello, il grande lavoro che è stato fatto a San Marco in questi giorni. Sappiamo il problema della chiesa, sappiamo il problema della chiesa di Resana, che ha un grossissimo problema con il tetto. Il sagrato di Castelminio è un preventivo di 60-70 mila euro. Una buona parte di lavori sono già stati fatti, che hanno messo quelle corsie pedonali che collegano la chiesa con la canonica.
Faccio un'ultima precisazione, però mi sembra che anche la normativa regionale prevedesse che una volta che venivano presentati appunto questi importi si fosse una rendicontazione poi pari all'importo presentato, per cui si troveranno che la parrocchia di Resana e quella di San Marco dovranno presentare spese per 384.000 erotti euro e 174.000 per accedere al contributo.
No. Della somma che noi eroghiamo, quindi...
Bastano sostanzialmente 10.000 euro per una parrocchia, visto che il massimo è 9.000 e qualcosa, per cui rientra già indipendentemente quindi dal preventivo.
No,
perché mi sembrava che la normativa regionale dicesse una cosa leggermente diversa.
No. Bene, se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Sì, c'è Leghin. Bosa. Ok. Punto 4. Approvazione convenzione per lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146,6 DL. Essendo una cosa un po' tecnica, la lascio al segretario.
Allora, questa convenzione col comune di Piombino è dettata dalla necessità che una DGR del 2010 della regione ha stabilito che ci fosse una separazione fra l'attività urbanistico-edilizia e l'attività paesaggistica. In sostanza si prevede che il soggetto che in una pratica edilizia rilascia il permesso a costruire non sia lo stesso soggetto che va a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica. Questo per dare, diciamo, dignità all'autorizzazione ambientale. Per far questo, nei comuni dove non si può arrivare a una ripartizione fra le due funzioni, si ricorre sostanzialmente a una convenzione fra enti, come nel caso nostro, quindi una convenzione con Piombino, dove l'ufficio del paesaggio vede sostanzialmente due tecnici preposti, che sono il nostro tecnico e quello di Piombino, i quali andranno a rilasciare le autorizzazioni ambientali, rispettivamente il nostro tecnico per le autorizzazioni di Piombino e viceversa, al fine appunto di realizzare quello che la DGR regionale chiede, quindi che il soggetto che rilascia il provvedimento urbanistico edilizio non sia lo stesso soggetto che rilascia l'autorizzazione ambientale. Quindi non so la casistica di Resana per quanto riguarda il paesaggistico, quanto territorio che avete soggetto al paesaggistico, penso poco territorio, quindi la casistica sarà molto limitata, immagino.
Sì, solo due chiarimenti. Una di carattere politico: come mai è stato scelto Piombinodese come comune partner? La prima domanda. E la seconda invece di carattere tecnico per quanto riguarda la convenzione. Al punto 4 si scrive che le due amministrazioni comunali provvederanno a sostenere le spese imputabili al suscitato servizio. Volevo chiedere quali erano queste spese, se erano state preventivate o a cosa riguardavano, se erano semplicemente spese di trasferta del tecnico per partecipare all'ufficio. Solo un chiarimento su questo.
Rispondo sul secondo aspetto, poi prima lascio al sindaco. Penso che non ci saranno spese perché è una condizione di reciprocità e quindi con la telematica poi eventualmente le pratiche verranno trasmesse, insomma.
Certo, Piombino è un comune vicino a noi, già il nostro responsabile dei lavori pubblici già collabora col comune di Piombino, si conoscono, quindi diventa molto più agevole anche il fatto di conoscere.
Penso che tutto sommato, l'ho detto anche l'altro giorno alla riunione di capigruppo, che al di là che sì, se si devono fare delle convenzioni di servizio è meglio farle sostanzialmente con quei comuni con cui si hanno anche altre convenzioni, però in questo caso c'è anche una logica in questo, nel senso che la vicinanza del territorio è più vicino a Piombino che a Vedelago. E ci sono anche alcuni ambiti paesaggistici anche di un certo pregio che confinano, c'è il discorso dei fiumi, il Dese, il Marzenego, il Coriolo, nascono a Resana e attraversano il territorio di Piombino-Dese, tutto sommato c'è una logica in questo anche dal punto di vista proprio paesaggistico, perciò mi sento che la scelta che avete fatto insomma abbia una sua logica, un suo senso anche tutto là.
Bene, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Dobbiamo anche votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato all'unanimità, grazie. Quinto punto, approvazione schema di convenzione intercomunale sui sentieri degli Ezzellini fra i comuni di Loria, Riese, Pio Decimo, Castello di Godego, Castelfranco Veneto e Resana per il triennio 2015-2017. Lascerei la parola all'assessore Luisella Pellizzer, quale delegato ad aver seguito questa convenzione.
Sì, allora buonasera intanto. Si tratta di una convenzione appunto tra i comuni vicini di Castelfranco, Loria, Riese e Godego, e Resana ovviamente, che sono i comuni che vedono all'interno del proprio territorio il passaggio del sentiero degli Ezzelini. Allora, la scelta di aderire a questa convenzione nasce dal fatto che anche il sentiero degli Ezzellini, come altri percorsi, possono essere un'occasione fruibile dal territorio anche per l'economia territoriale comunale, fruibile perché attirano molte persone per il loro passaggio, perché il turismo paesaggistico anche a livello regionale e non solo è in aumento. Oltre ad essere l'occasione per la tutela e la valorizzazione di parte del nostro territorio. Con questa convenzione i comuni decidono di unirsi, di creare un tavolo rotondo, di creare una sorta di ente, tra virgolette, che possa essere di coordinamento per tutte le attività di promozione turistica e culturale che possono essere svolte all'interno del sentiero, fermo restando che l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ovviamente resterà di competenza, per la tratta di competenza, di ciascun territorio. Quindi ciascun territorio dovrà provvedere alla messa in sicurezza, alla corretta tenuta, alla manutenzione del proprio tratto di sentiero. D'altra parte invece ci possono essere molte attività che possono essere appunto svolte in maniera comunitaria, collettiva, a vantaggio di tutti i comuni. Ci sono anche molte associazioni che si occupano di questo. Questa conferenza tra i sindaci vuole dare una mano anche ai vari enti spontanei, comitati e associazioni che già si stanno dando da fare anche in modo molto positivo per valorizzare il sentiero degli Ezzelini. Da un punto di vista di costi per questo tipo di attività di promozione, considerato che tutti i comuni hanno le medesime difficoltà, Castelfranco in primis, insomma non è da meno, essendo il comune anche più grosso, la cifra messa a bilancio sarà di 1.000 euro per il primo anno. Ovviamente ciascun comune dovrà provare a verificare di avere a bilancio questa cifra. Una nota positiva è che il sindaco di Castello di Godego, comune che per tradizione e per come è nata l'iniziativa è stato scelto di qualificare come comune capofila, ossia un po' il referente, il proprio sindaco di Castello di Godego per il lavoro che svolge, la possibilità di informarsi, attivarsi in modo utile e anche celere per rinvenire contributi. È già stato chiesto anche un contributo, vediamo e speriamo che arrivi, di qualche migliaio di euro, circa 15.000 euro, ma dobbiamo ancora avere l'ok, il consenso, insomma. Questo, quindi, da un punto di vista di costi è abbastanza limitato e si tratta appunto di coordinare tutte le attività che verranno fatte nel sentiero. Con l'occasione invito anche tutti a, anche se il tempo ormai e la temperatura si è abbassata, ad andare a fare qualche passeggiata sul sentiero degli Ezzelini, che rappresenta anche una valida alternativa ai centri commerciali.
Bene, grazie Assessore. Se c'è qualche intervento.
Ma, trovo che l'accordo, la convenzione è una cosa utile anche per, appunto, come diceva l'assessore Felice, di coordinare delle attività, la possibilità di accedere magari a fondi. Ecco, andrebbe sicuramente il sentiero degli Ezzelini per quello che è tra l'altro è una diciamo all'avanguardia in questo tipo di recupero paesaggistico a servizio della collettività per attività fatte in modo salubre. Ecco, l'augurio che il comune capofila al contrario di qualche anno fa, quando Casamarca, perché ricordo bene la memoria ancora mi tiene, quando Casamarca aveva tolto la sua quota, è stato il comune di Rasana che è intervenuto in maniera decisa e dura anche con gli altri comuni, specialmente col comune capofila, per far sì che questo progetto andasse a buon fine, perché andava tutto a quel paese, voglio dire. Allora mi auguro, appunto, questo esula da quello, dall'esposizione che hai fatto, però la speranza è che il comune di Castelfranco recuperi una sensibilità su questi temi che magari a Rasana è un po' più sviluppata. Ecco, tutto qua. Non è polemica, però è un dato di fatto questo.
Sì, volevo dire, sindaco, benissimo l'iniziativa, però sarà una una devianza che mi è venuta a partecipare ai consigli comunali con lei, mi è venuta l'ansia da spesa, per cui le faccio una domanda. Ho visto che l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria verrà realizzata da ogni singolo comune sulla base del tratto di riferimento del proprio territorio, per cui questo è proporzionale, va benissimo. Mentre per quanto riguarda i costi di promozione turistica e culturale, verranno divise tra tutti i comuni, Loria, Castelfranco, Resana, Riese e Castello di Godego, per un quinto ciascuno. Mi chiedevo se invece, data la grossa diversità di comuni e di popolazione tra Resana e magari Castelfranco, se non era più utile, anche soprattutto di attrazione turistica e di beneficio che ogni singolo comune ricaverà da questa promozione, se non era più saggio magari chiedere una ripartizione delle spese sulla base della popolazione, in modo tale da gravare di più su comuni che hanno più possibilità economiche.
Allora, questo era uno dei criteri che era emerso in sede di riunioni per la stesura di questa convenzione. Era proprio uno dei criteri che è stato valutato, che era anche stato deciso di adottare fino ad un certo punto. Poi, in realtà, questo cosa avrebbe significato? Che di fatto tutte le attività sarebbero andate a gravare maggiormente sul comune di Castelfranco. Attività che non necessariamente il comune di Castelfranco, che tra l'altro non ha neanche un tratto così lungo, di cui avrebbe potuto beneficiare direttamente. In ogni caso il problema è alquanto ridotto, perché stiamo parlando di 1000 euro, per cui anche un quinto, sempre a non sforare la cifra di 1000 euro che ciascun comune avrà messo a disposizione. Quindi i rischi sono davvero, davvero contenuti. Specifico anche che non tutte le attività saranno oggetto di suddivisione di costi, perché potrà esserci il caso che un'attività venga promossa, ad esempio, dal comune di Riese in occasione di una celebrazione propria, particolare, ecco che quella sarà l'attività del comune di Riese. Queste attività condivise dovranno un po' coinvolgere l'intero tratto, o quantomeno gran parte di esso. E volevo anche aggiungere una cosa che mi ha fatto venire in mente il consigliere Luisetto prima, per quanto riguarda l'accesso ai fondi e ai contributi. L'ottica era proprio anche questa, no? Di mettersi insieme per avere maggior possibilità di poterli ottenere. Fermo restando il fatto che ci potrà essere l'opportunità di avere un fondo, ad esempio, per la messa in sicurezza del sentiero, e la messa in sicurezza in un determinato punto, magari che fa parte del territorio di Loria. Ecco che tutti i comuni contribuiscono alla domanda, ma beneficiato ne sarà il comune di Loria. Non trovo che sia un aspetto penalizzante, anzi è un aspetto di condivisione. Laddove c'è il bisogno si interviene, a prescindere dal fatto che beneficiato in quell'occasione sarà un comune, in un'altra occasione un altro. Quindi credo che anche in questo senso di collaborazione tra i comuni sia una convenzione e un modo di lavorare positivo. Ecco.
Chiaro quello che hai detto, concordo in pieno. Ecco, il sentiero degli Ezzelini, l'operazione è riuscita appunto perché allora a suo tempo hanno fatto unione vari comuni, Cassamarca in quel caso, che poi per problemi suoi economici ha tolto il contributo, e abbiamo avuto accesso ai fondi europei appunto perché come IPA della Castellana abbiamo portato avanti questo, perciò condivido che se c'è bisogno di fare qualcosa a Loria, non sia a Resana, è stato fatto il ponte di attraversamento, voglio dire, lì si farà qualcos'altro, ecco, il lavorare assieme da parte mia è assolutamente condivisibile e speriamo che porti dei frutti. La piccolo inciso che ho fatto prima è perché non bisogna mai dimenticare a volte chi magari ha attraversato un periodo amministrativo e quella data opera l'ha vissuta sulla propria pelle, è giusto anche dire che a volte, sai, una sensibilità maggiore porta dei risultati migliori, a volte si scontra con sensibilità diverse, però se non fosse questo saremmo tutti uguali, per senso.
Bene, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie. Ultimo punto, approvazione mozione no alla rete nazionale degli inceneritori. È stata fatta questa proposta in quanto c'è un tentativo di far sì che a decidere gli inceneritori non sia più la regione ma passi attraverso il governo centrale e quindi si crea questa rete nazionale degli inceneritori o termovalorizzatori. Personalmente ne abbiamo discusso, ci siamo confrontati, è giusto che ogni regione decida per il suo territorio. Ricordiamolo, e lo dico con orgoglio, come Contarina, TV3, siamo il primo consorzio in Italia per raccolta differenziata, abbiamo superato l'85%, siamo quelli che a livello nazionale abbiamo la tariffa più bassa e non lo sapevo proprio fresca di pochi giorni fa, a livello europeo siamo il primo consorzio. Quindi una grande soddisfazione, mi sono anche informato sui dati dei rifiuti che vanno ad essere inceneriti, negli inceneritori, in Veneto c'è mancanza. La nostra preoccupazione è che il Veneto diventi la pattumiera d'Italia. Quindi pensiamo che è giusto che ogni regione faccia i propri piani e ogni comunità sviluppi quello che è la raccolta differenziata come stiamo facendo noi. Ci è costato molto, c'è stato molto impegno da parte delle famiglie, i risultati si sono avuti, però stiamo attenti che ancora una volta il nostro diritto all'autodeterminazione non venga cancellato da leggi nazionali dove dietro sappiamo un po' tutti quali business si nascondono sui rifiuti. C'è stato anche un tentativo anni fa qui a Resana di portare un termovalorizzatore, poi non discuto se fa bene se fa male. All'epoca avevamo deciso che era meglio evitarlo, anche se in momenti di crisi come adesso, avere un termovalorizzatore vuol dire avere tanti soldi in cassa. Allora a volte dobbiamo fare delle scelte. Noi come amministrazione in questo momento continuiamo a rimanere fermi ed ancorati sulle nostre scelte, che certe scelte devono essere fatte a livello regionale e ogni regione deve provvedere e deve essere autonoma per quanto riguarda lo smaltimento. Quindi diciamo di no alla rete nazionale degli inceneritori. E apriamo la discussione se lo ritenete.
Parte, hai detto anche il mio pensiero, Sindaco, nel senso che è giusto che il Veneto decida in Veneto cosa fare. E dopo, tutto sommato, parere mio, diventa anche cedere su questo punto, diventa un non dare o dare la, come si dice, la scusa ad altri di non fare i sacrifici che abbiamo fatto noi per arrivare all'85%. Perché? Allora, parliamo sempre di Italia, di popolo, ci fanno due scatole con che siamo fratelli, per carità del Signore. Allora, siamo fratelli sia nello stare assieme, sia anche nel comportarci in un certo modo. Che credo che in Calabria o in Sicilia non abbiano delle difficoltà mentali tali da non riuscire a dividere la plastica nel secco o il secco da lungo. Facciamo noi, lo facciano anche loro. Allora, credo che i problemi vadano risolti e non cercare sempre quelle soluzioni nascoste dove fanno sì che le persone non devono mettere il proprio impegno su questo. Perciò su questo e sulla indipendenza del Veneto di decidere se avere o no i termovalorizzatori sono completamente d'accordo. Ognuno deve gestirsi a casa propria e deve iniziare a dividere, a separare, perché quello è il futuro. Può essere bruciare o continuare a fare discariche o portare i propri rifiuti altrove, ecco. Che sia in Veneto, che sia in Lombardia, che sia in Germania, in Polonia o quant'altro, insomma, credo che capacità ci siano tutte le tecnologie anche.
prego.
Sì, allora io sono d'accordo su quello che avete detto, che ha detto sia il sindaco che il consigliere Lisetto. In realtà però, allora io non avevo una posizione, lo dico da subito e la sto maturando, tra l'altro in queste poche ore, perché non avevo ricevuto tutto il materiale da subito, proprio me l'hanno mandato. Su questo tema io ho preso in considerazione la proposta della Lega Nord che andiamo a votare adesso, perché sul discorso facile e scontato che tutte le regioni debbano essere in grado e soprattutto essere capaci di smaltire i rifiuti che producono è un discorso di civiltà e penso sia l'obiettivo a cui tutti devono mirare e questo è fuori discussione, nel senso non credo che nessuno dica sì, portiamo pure qui in Veneto i rifiuti degli altri, questo è pacifico. Per cui mi trovo d'accordo sulle linee e sui principi della mozione presentata dalla Lega Nord, dove dice che la normativa comunitaria prevede lo smaltimento, perché noi ricordiamo, stiamo votando su questo e se andiamo ad approvare la mozione della Lega Nord, che testuale, non il fatto che abbiamo le belle parole che abbiamo detto adesso sul fatto che noi ci teniamo i nostri rifiuti, siamo bravi, siamo i primi in Italia a smaltire e le regioni del sud non sono capaci, perché di fatto non lo sono e non lo stanno facendo a smaltire, ci fanno vedere le scene pietose che abbiamo visto a Napoli tutti quanti, per cui questo è un punto pacifico che diamo per scontato e per premesso. Però io andrei sul punto della questione e sulla mozione che andiamo ad approvare questa sera. Sul principio di autosufficienza di ogni regione è pacifico. Sul principio, che cosa vuol dire? Che ogni regione deve essere in grado di smaltire e di incenerire i rifiuti che produce e che non riesce a riciclare con la raccolta differenziata. Sul principio di sussidia di prossimità lo stesso, cosa vuol dire? Che i rifiuti devono fare la minor strada possibile per arrivare all'inceneritore dove devono essere smaltiti e inceneriti. Tanto più che se dovessero venire a portare in Veneto un rifiuto della Calabria, noi avremmo non solo maggior inquinamento nei nostri inceneritori, ma avremmo anche maggior inquinamento per il trasporto su strada che dovrebbe portare avanti e indietro i rifiuti. Per cui pacifiche le premesse della mozione della Lega Nord. Pacifico anche che con la previsione di una rete nazionale degli inceneritori, cosa vuol dire? Perché non è stato spiegato bene, mi sono letto l'articolo 35 del decreto sblocca Italia, che è quello che la mozione vuole bocciare sostanzialmente, a cui la mozione va contro. L'articolo 35 dello sblocca Italia dice che, dato che è un dato di fatto che le regioni in questo momento non hanno la possibilità di autosmaltire con propri inceneritori i rifiuti che producono, il governo creerà una mappa degli inceneritori più efficienti e dirà questi sono gli inceneritori più efficienti, fino a che ogni regione non riuscirà a smaltire o ad avere a propria volta, sempre per il principio di autosufficienza, un inceneritore adeguato a smaltire i propri rifiuti, cosa succede? Gli inceneritori già presenti ed efficienti, che sono per la maggior parte, e questo l'ho visto prima, in Lombardia, poi viene l'Emilia Romagna, poi viene la Toscana e per quarto viene il Veneto in Italia. Questi inceneritori dovranno essere utilizzati in questo modo. Prima dovranno essere utilizzati per smaltire i rifiuti della propria regione, per cui gli inceneritori del Veneto prima verranno utilizzati per i rifiuti del Veneto e non per gli altri. Se mai dovesse avanzare una differenza di capacità di questi inceneritori, allora il gestore del singolo inceneritore potrà decidere, quindi non è obbligato, ma potrà decidere di dire va bene, sono disposto ad utilizzare per avere anche maggiore profitto, perché bisogna dire questo, perché i gestori sono privati, potrà decidere di chiamare un'altra regione e dire se volete io ho spazio che mi avanza nell'inceneritore, per cui potete portarmi i rifiuti fuori gestione, fuori regione. Quindi l'articolo 35 in realtà dice questo. Siamo d'accordo che se non si sa ancora come verrà, tra l'altro, decretato meglio, perché non è definitivo, l'articolo 35 è una legge quadro che dovrà essere completata, per cui la normativa definitiva non si sa. Se, rimanendo su questi principi che ha deciso il governo, che non voglio difendere, sto solo ragionando con voi per capire se la mozione è intelligente oppure no, secondo i principi, quindi i gestori attuali potranno decidere se chiamare rifiuti dall'esterno. Una cosa che sicuramente è sbagliata nel decreto Sblocca Italia, secondo me, è il fatto che i gestori saranno chiamati ad implementare al massimo l'inceneritore, per cui se prima lavoravano all'80%, perché i rifiuti regionali impegnavano l'80% della capacità di smaltire, dovranno essere saranno portati ad andare a regime pieno sostanzialmente, e questo comporterà naturalmente maggiore inquinamento, come abbiamo detto, e anche maggiore traffico, per cui maggiore inquinamento derivato per il trasporto. E questo è sbagliato, e su questo è specifico. Per cui, partendo da questo dato, noi andiamo ad approvare una mozione che è la seguente. Preso atto di ciò, questo Consiglio Comunale si impegna a dichiarare il proprio territorio libero da rifiuti di origine extraregionale e adottare qualunque provvedimento mirato a vietare l'ingresso, lo stoccaggio, il conferimento, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti provenienti da fuori regione a tutela e salvaguardia della salute pubblica dell'incolumità dei cittadini. Come ho detto prima, premesso che sta a cuore a tutti il benessere dei cittadini, la salvaguardia dell'ambiente e della salute, se i gestori sono privati, se anche il nostro consiglio dicesse il nostro territorio è libero da rifiuti extra regionali, come vincolerà i gestori privati a non accettarli comunque? Per cui la mozione, secondo me, è abbastanza inefficace. Nel senso, è molto... Certo, allora, sono ottime parole, ottimi principi, ma in realtà non servirà a niente. Ho capito. Allora diciamolo, è una valenza politica, ma non servirà.
Anche se noi decidessimo che certe leggi non siamo contrari, anzi dopo lo volevo evidenziare in un passaggio successivo, siamo il 20% sotto i costi standard stabiliti da Sosa come Comune di Resana, non siamo d'accordo, però il prossimo anno ci tagliano altri 100.000 euro. È una valenza, cioè, a volte sono i segnali politici.
Per carità, no, io sono d'accordo, come ho detto prima, io sono d'accordo per principio a quello che hai detto, perché penso che nessuno sia così stupido da dire no, portateci pure i rifiuti dalle altre regioni. Questo è specifico. Il fatto è che un intervento per porre rimedio a questa cosa dovrebbe essere fatto in modo diverso. E allora, se vogliamo veramente dare un segnale forte e anche utile, però, perché altrimenti rimaniamo fermi alla propaganda politica, dovremo pensare a un'alternativa. Come?
Pronti alla proposta, fammi l'alternativa che possa funzionare, che la votiamo.
E ci arrivo. Okay. Allora, poi un'altra cosa. Sempre per il discorso delle utilità e quello a cui serve quello che andiamo a votare, sono andato anche a vedere brevemente, perché non ho avuto tanto tempo, il motivo anche, perché partendo dal presupposto che spero che chi ci governa un minimo di, non dico intelligenza, ma coscienza ce l'abbia, perché è stata creata questa rete nazionale, diciamo, e perché non ha detto da subito ognuno si tiene i suoi rifiuti e tutti gli altri si arrangiano. Uno è un discorso pratico, cioè la creazione degli inceneritori e l'utilizzo degli inceneritori con maggiore efficienza è quello, lo scopo di incentivare questa rete nazionale degli inceneritori efficienti, è quello di arrivare a dismettere il più possibile le discariche, perché con gli inceneritori, per carità, creando inquinamento, però il rifiuto viene eliminato, con le discariche si crea inquinamento e il rifiuto rimane. Non solo, le discariche al sud, lo sappiamo, sono gestite prevalentemente dalla mafia, per cui se il governo non trova una soluzione per arrivare a incenerire o a smaltire questi rifiuti, cosa succede? Che noi in Veneto siamo bravissimi, ci bruciamo tutte le nostre immondizie con le nostre discariche di ultima generazione, in Calabria, in Campania, in Puglia e in tutte le regioni che non sono virtuose, le discariche continuano a rimanere in mano alla mafia, la mafia continua a lucrare sui rifiuti e in più i rifiuti rimangono. E noi speriamo sempre che il vento soffi sempre da nord verso sud, però se il vento cambia, l'inquinamento che deriva dalle discariche non conosce confini e arriva anche da noi. Per cui in una prospettiva anche di salvaguardia della salute nostra, pensare a trovare un modo per intanto smaltire completamente i rifiuti che ci sono, perché è un problema di fatto, perché noi possiamo dire noi ci arrangiamo perché siamo capaci e voi arrangiatevi anche se non siete capaci, però l'inquinamento ce lo buchiamo anche noi, non è che rimane in Calabria o in Puglia. Per cui la norma non è completamente fuori dal mondo o contraria a questi principi, è sicuramente non appartiene a un mondo ideale, perché in un mondo ideale diciamo ognuno dovrebbe smaltirsi i suoi rifiuti, però dato che bene o male bisogna convivere in un territorio che si chiama Italia, i rifiuti rimangono e bisogna trovare un modo per smaltirli. Per cui io mi chiedo, con la mozione che andiamo ad approvare questa sera, risolviamo in qualche modo il problema?
No. È un segnale politico che noi non accettiamo nelle nostre zone i rifiuti degli altri. Poi, se può esserci una proposta che può cambiare la legge, visto che anche visto come hai approfondito il tema, noi siamo qui e ti diciamo però che dopo non diventi come questa un fatto politico, oppure se vuoi che facciamo una dichiarazione politica siamo qui a farlo. Stanno tentando in tanti, considerando tutti gli interessi che ci sono dietro, abbiamo visto che purtroppo di fronte al denaro,
certo,
Mose insegna.
Secondo me una soluzione potrebbe essere non dire noi non accettiamo nessun rifiuto, ma mettiamo un ultimatum. Dato che i rifiuti ci sono e noi possiamo dire quello che vogliamo, però i rifiuti lì rimangono, possiamo dire, dato presupposto comunque che i nostri inceneritori saranno utilizzati per i nostri rifiuti, e con nostri intendo della nostra regione, e i rifiuti degli altri verranno portati solo se ci sarà disponibilità per gli inceneritori, e dato che comunque gli inceneritori lavorano, bene o male, e non sarà sicuramente quel 10% in più che ci farà morire di tumore, perché moriremo lo stesso per come sono fatti, allora eventualmente se riusciamo a diminuire l'inquinamento delle altre regioni, mettiamo un tetto, il governo secondo me ha sbagliato nel fare questo disegno, perché non ha previsto un termine entro cui le altre regioni dovranno trovare una soluzione e si devono adeguare. Allora diremo, poi avete avuto tutto il tempo, non vi siete adeguati, già sono in ritardo e già non si sono adeguati, e questo è pacifico, però in questo modo, ripeto, non risolviamo il problema.
Allora accolgo la tua osservazione, mettiamo una data, poi vediamo se risolviamo lo stesso problema o se rimane una dichiarazione sulla carta lo stesso.
Ma sì, premesso che non sta a me risolvere i problemi, però se vado a votare una cosa, come vi ho detto, a prescindere dal dato che non ho fortunatamente padroni politici da accontentare o meno, io posso benissimo votare questa proposta, questa mozione, però la vedo completamente sterile. Primo, perché non va a intaccare le decisioni dei privati che gestiscono gli inceneritori, e noi facciamo una dichiarazione politica a livello territoriale che non va a vincolarli, per cui non serve a niente. Secondo, perché non propone all'articolo 35, a cui andiamo contro, un'alternativa valida e che possa veramente risolvere. Allora, se la politica deve risolvere un problema, noi non possiamo solo dire non va bene, ma dovremmo suggerire un'alternativa.
Mi sembra che l'alternativa ci sia, ognuno si gestisce i propri rifiuti. Cioè, se il principio è questo, penso che sia. Se poi c'è sotto ci sono i business, gli interessi, l'hai detto tu, della mala, perché da chi sono gestiti, è chiaro che neanche la politica di fronte alla mala riesce a cambiare, altrimenti avremmo già cambiato tante cose.
Certo.
Quindi diciamo che questo è un segnale, possiamo mettere una data se vuoi, la mettiamo, ma non è che lo risolviamo da qui. Magari potremmo farci portavoce con qualcuno di Resana che è seduto dentro al Parlamento, vedere se riesce a fare qualcosa, ma ne ho grandi dubbi.
Tentare non nuoce, prima cosa, e secondo, ripeto, secondo me dicendo ognuno si arrangia gestendo i suoi rifiuti non risolve il problema, perché in linea di principio è giusto ed è giustissimo, però di fatto giù a Napoli i rifiuti rimangono comunque, esatto. Per cui o diciamo ce ne freghiamo, oppure diciamo risolviamo il problema.
Ma io lancio un segnale politico, poi quindi glielo facciamo pervenire agli organi competenti, lo sanno già qual è la situazione, quindi saranno loro che devono essere preposti, poi ognuno nelle proprie sedi, con i propri gruppi politici di appartenenza, se chi ne ha oppure chi non ne ha, magari è pregato a contattare, visto che abbiamo anche dei parlamentari qui del territorio, di fare presente, ognuno deve fare la sua parte. Bene, se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione di così come è stata prevista questa mozione. Chi è favorevole alzi la mano.
Vorrei fare dichiarazione di voto. Noi, io personalmente, poi siamo liberi su questa cosa perché appunto non portando a un beneficio concreto non abbiamo una linea comune, perché non è nemmeno possibile dare un giudizio concreto su una mozione di questo tipo. Io voto a favore come principio, a condizione che venga modificata la mozione, ma non verrà modificata, dicendo che la proposta concreta è quella di chiedere al governo di modificare l'articolo 35, non dichiarandosi autodeterminati nel nostro territorio, che non serve a niente, ma chiedendo e imponendo magari anche con delle sanzioni alle regioni inadempienti di adeguarsi entro un tempo determinato.
Le osservazioni del capogruppo Bosage sicuramente condivisibili, e i pericoli che paventa sull'imprenditoria locale spesso, perché siccome che abbiamo vissuto, e magari avendo qualche anno di più, quando che nel 2007 un'industria, non il governo, voleva fare i due inceneritori a Silea e a Rasana, sono stato tra quelli che più di tutti si era opposto, finché abbiamo trovato anche il sistema, perché allora siamo riusciti a bloccare l'inceneritore a Rasana, non per la raccolta delle firme e per le mozioni, ma perché per un fatto tecnico, che la 20.000, che aveva bisogno che passasse a 20.000, aveva dei problemi ambientali e territoriali, perciò si sta a bloccare l'arrivo della 20.000. Abbiamo bloccato per quello l'inceneritore a Rasana, sindaco, se ti ricordi. Ecco, e ora mi dico, intanto questa è una mozione di un partito politico, potremmo prenderla, o votiamo come chiese o no, votiamo, non è che potremmo darla a modificare ovviamente, no? Perché altrimenti sarebbe da presentare una della nostra, come consiglio comunale della Rasana, ecco, che era può essere completare, può essere, e poi anche cogliere quello che gli ha detto, quello che gli ha detto. E ripeto, qua siamo ancora uno Stato dove se chiamiamo il nostro inno è Fratelli d'Italia, no? Napoli è una città bellissima, ne sono stato in ferie, e il colera a Napoli è nato all'inizio dei primi anni 80 al problema dei rifiuti. Sono passati 34 anni e siamo sempre ai soliti problemi. E ora, per carità, che c'è la mafia, che c'è la camorra, però se ora che di dare dei segnali, a parere mio ben preciso. Noi altri, 20 anni fa, abbiamo iniziato la separazione prima sui cassonetti, siamo arrivati al porta a porta, siamo arrivati al manco a casa mia, che sono il mio poggioio, che è quello qua, plastica, divido tutto e dopo porto basso. Lavoro 10 ore al giorno, sabato compreso, e riesco comunque a fare, e riuscimo quasi tutti, perché se i dati sono questi vuol dire che riesce Matteo, che riesce lui, sindaco, che riesce le persone che sono qua. Però credo che sia giusto dare questo segnale, che Farnese è un segnale di civiltà, e chi non è capace di fare delle cose semplici vuol dire che ha dei problemi propri, e che a parere mio è ora che li risolva, e non credo che dovremmo risolverli noi altri, perché se no facciamo il solito ragionamento e la portiamo qua, invece di sviluppare l'Africa continuiamo a portarsi in casa con tutto il casino che si deve venire ancora, invece magari di insegnargli a lavorare, e gli diceva te insegni a pescare e se pesca a casa sua, ecco, io credo che su sta roba qua sono un po' rigido, no? Perché è una cosa che prosegue da tanti troppi anni. A Rasana abbiamo fatto delle battaglie contro l'inceneritore, adesso a parere mio la mozione la voto, anche se colgo le osservazioni che ha fatto, che ha una sua logica, e che sarebbe stato bello che in testa mozione fosse stato anche quello che ha detto il consigliere Bosi.
Do il parere di
perché voterò contrario a questa mozione qua, intanto per una questione politica, soprattutto perché non mi piace tanto il tono che prende i discorsi, nel senso che non penso che i cittadini della Sicilia, della Sardegna, della Calabria sia più incapaci di noi a dividere i rifiuti, no? Credo soltanto mi sia stati messi nelle condizioni di avere aziende o tecnologie tali da poterlo fare come che facevano gli altri. Non mi piace che in una amministrazione si possa dire che certe regioni o certi puoi farvia e certi no, perché credo che tutti ambisce a vivere in un ambiente pulito e fuori dai rifiuti. Sono convintissima che se noi avessimo avuto i problemi di mafia, di camorra, di andrangheta, di non so cosa altro, che avevamo anche qua, anche se siamo vestiti da festa, come loro, avessimo avuto tanti più problemi di quanti che ne avevamo, di questo sono fermamente convinta. Se ci amiamo Fratelli d'Italia, non so quanto fratelli che siamo, ma di sicuro siamo in Italia, perciò mi rispetto a questa mozione qua, voto contraria, fermo restando che capisco insomma le vostre intenzioni politiche, le capisco in fondo. Per dichiarazione di voto anche da parte mia, allora ti dico, innanzitutto il problema che è stato sollevato sicuramente è un problema importante, credo che noi come comune potremmo fare ben poco nei termini con cui è stata presentata questo tipo di mozione. Proprio perché è una mozione politica, io in questo momento mi sento di astenermi, non tanto perché non voglio prendere una posizione, perché credo che la mozione stessa in sé non vada a risolvere o comunque affrontare in maniera positiva o propositiva un problema che esiste. Sarebbe meglio magari se riuscissimo noi assieme a discuterne e proporre una mozione come Consiglio Comunale di Resana in questo senso, magari nei prossimi mesi potremmo parlarne assieme per vedere di trovare una soluzione, di concordare qualcosa di forte in modo da dare un segnale propositivo anche a chi ci sta sopra di noi. Grazie.
Bene, se prossimamente riusciamo a iniziare a lavorare, poi anche i miei dubbi che comunque per quanto bene la facciamo perfetta con i punti si sortiscano gli effetti desiderati, se non riusciamo poi a coinvolgere gli altri comuni d'Italia.
Volevo solo esprimere un'osservazione. Mi pare davvero triste che quando c'è una questione che interessa il nostro territorio si vada a decidere, su quello che è il proprio voto andando a guardare la provenienza politica della questione, della mozione. Io guarderei al nostro territorio, al beneficio che ne può trarre il nostro territorio. Se tutti, come mi sembra tutti, siamo d'accordo sul fatto che un inceneritore nel nostro territorio, nella nostra regione, non sia un intervento positivo, personalmente non capisco perché io debba votare contro questa mozione, perché proviene da una parte politica piuttosto che da un'altra. Poi ciascuno è libero di decidere con la propria testa, giustamente, fortunatamente, quindi ciascuno lo faccia. Non mi sembra che questa mozione vada comunque ad incidere negativamente sulle altre regioni italiane, laddove io decido che nel Veneto gli inceneritori si debbano occupare dell'immondizia del Veneto, o comunque non siamo disposti ad accogliere i rifiuti delle altre regioni, non vado a intaccare nell'autonomia, nelle capacità, né vado a reprimere in alcun modo le nostre regioni italiane. Un'altra cosa, subordinare il voto a io voto favorevole a condizione che, ponendo una condizione che dovrebbe essere propriamente oggetto di una mozione parlamentare, perché questa è una questione che si è sviluppata all'interno del nostro Parlamento, mi pare abbastanza una forzatura. Siamo all'interno di un consiglio comunale, credo che pur apprezzando le considerazioni svolte dal consigliere Bosa, col quale mi complimento perché non avendo ricevuto l'ordine del giorno ha avuto comunque modo di approfondire in tempi davvero celeri il tutto. Credo che ridimensionare il livello del discorso a quello che attiene, a quello che possiamo fare noi come Consiglio Comunale, sia l'unica cosa che possiamo fare. Poi ben venga, se c'è una volontà propositiva da far arrivare anche ad alti livelli, io sono d'accordo e sarei la prima ad impegnarmi ad approfondire bene la questione. In questa sede non ci sono né i mezzi e neanche non c'è la possibilità, tutto qua.
Allora, i mezzi e le possibilità penso ci siano sempre, basta avere la volontà. La responsabilità che questo Consiglio Comunale ha nel momento in cui vota a favore di una mozione vuol dire che fa la mozione propria, non è obbligatorio fare proprio una mozione, viene sottoposta al Consiglio. Io ho detto, in quanto consigliere, come il Consiglio a cui faccio parte, mi piacerebbe prendesse posizione su questo argomento, perché prendendo una posizione così come è stata presa dalla mozione della Lega Nord, secondo me, ho detto, condivisibile sulle premesse e sul rilevato che, constatato che, però la conclusione e quello che propone è del tutto sterile, per cui eventualmente proponendo una soluzione alternativa secondo me sarebbe più efficace e più sensata, tutto qua. Poi il fatto che abbia detto da chi viene la mozione non implica in nessun modo un giudizio politico che noi non diamo e non abbiamo intenzione di dare, anzi vi preannuncio che proprio proporremo e protocolleremo nei prossimi giorni, sindaco, una proposta, una mozione fatta dal sindaco Bitonci a Padova, sempre della Lega Nord, sul discorso delle ludopatie, in cui già in più consigli comunali avevo fatto presente la nostra sensibilità al riguardo, perché a Padova appunto il sindaco Bitonci recentemente ha fatto un'ordinanza secondo cui ha regolamentato l'utilizzo delle slot machine. Secondo noi è un'ordinanza assolutamente intelligente che va a tutelare le dipendenze da gioco e da gioco d'azzardo, per cui a prescindere dalla bandiera politica noi guardiamo le proposte. La nostra era una considerazione solamente nel merito di questa mozione, indipendentemente dal colore politico che ha. Tutto qua.
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Due. Ok, approvato, grazie. Consiglio Comunale termina qui.